Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Siamo alla rubrica dedicata a Roma, ben trovati da Eliana Storri. Oggi, come sempre, andiamo indietro nel tempo con un argomento leggero, pieno di aneddoti e curiosità. Parliamo della nascita dei bambini a Roma, cosa succedeva, quali le pratiche, come si comportavano le mamme. E lo facciamo attraverso il racconto e i ricordi del nostro amico Renato Vertunni. Renato, benvenuto.
Ecco l'amico Renato Vertunni che parla a Ilana e agli amici della Radio Vaticana.
Allora, sti bambini, che succedeva tanti anni fa?
Bambini, questo è un fatto che riguarda tutti, perché tutti quanti siamo nati, ovviamente. Beh, la nascita era nel tempo, nei secoli, era sempre considerata un avvenimento sacrale e importantissimo. E augurale, questa era l'immagine della nascita. La nascita è la speranza nella continuazione della vita e della specie umana. Quindi questo è il consentimento che si tramanda della nascita. Certo, le cose sono cambiate. Vedete, per esempio, oggi le donne partoriscono tutte in clinica, quasi tutte in clinica, e oggi una volta questo non avveniva assolutamente, anche perché non c'erano le cliniche. Si andava all'ospedale in casi di emergenza. Per esempio, si ricorda che nel primo secolo avanti Cristo fu fatto il primo taglio cesareo da un certo sovrano di Efeso, che fece questo tentativo, che riuscì in un parto difficile. Ma la scienza ostetrica vera e propria nacque molto più tardi, all'inizio del 1500. Ma non sto qui a parlarvi della storia della ostetricia, perché non sono ostetrico. Parliamo della nascita. Quando la donna si sapeva che era incinta, intorno a lei si crea un mondo particolare. Tutte le donne, anche quelle che magari erano ostili, come capita per le piccole cose nelle comunità, diventavano amiche di questa e l'assistevano, non le facevano fare grandi fatiche, la accudivano quando doveva mangiare in un certo modo, insomma era una specie di cura collettiva della comunità intorno alla donna che doveva nascere. Il marito piano piano spariva dalla circolazione, entrava in un ruolo secondario, anche se era la vittima delle voglie. Ossia, una volta si diceva che quando una donna aveva voglia di cocomero alla vigilia di Natale doveva mangiare il cocomero, se no il ragazzino nasceva con la voglia di cocomero.
Quindi il marito doveva provvedere a questo?
Il marito, entro impossibile, che certo trovare un cocomero, specialmente a quei tempi, fino all'800 oppure il 900, alla vigilia di Natale, era impossibile. Però doveva accudire in qualche modo, quindi il marito era al servizio della corona, ossia della moglie, la quale assumeva mano a mano una grande importanza, proprio perché stava diventando madre e se stava nascendo dal primo giorno, ripeto dal primo giorno del concepimento, nasceva il bambino o la bambina. E questo era l'uovo di Pasqua, perché non si sapeva se era bambino o bambina. Chi diceva che la pancia era tonda era bambina, chi diceva che la pancia era allungata era maschio. Ad ogni modo non si sapeva mai se era maschio o era femmina. Fra tante cose la madre andava, doveva passeggiare, e poi andava anche da un medico che non era proprio un esperto della scienza dell'ostetricia, ma era un esperto ovviamente. E poi c'era l'ostetrica che diventò una diplomata, credo, ai primi del Novecento, che prima allora erano proprio delle praticone.
Erano le levatrici, no?
Sì, a Roma si chiamava la levatrice, che appunto levava il peso di ragazzino. C'erano alcune bravissime, più brave dei medici, per la loro esperienza soprattutto. Ad ogni modo si entrava in questa atmosfera, più si avvicinava il parto, e maggiormente si avvicinava l'angoscia della nascita, perché diventava un'angoscia a un certo momento per la madre e per le donne che gli erano vicine, e anche per il padre, sempre più assente. cosa che non capita oggi, perché il padre oggi sta vicino alla moglie.
Viene coinvolto, certo.
Allora non si faceva, come non si coinvolgevano le ragazze, per non fargli avere la sensazione sgradevole, effettivamente sgradevole, perché sangue, delle lascite del ragazzino, che il padre non avesse questa sensazione, cosa oggi superata perché i padri assistono, io stesso ho assistito alla nascita dei miei figli, e ormai è diventata un'abitudine. Allora si preparava la stanza era formata, mettevo i teli più asettica possibile, e poi si preparava un tavolino. Io ce l'ho ancora il mio tavolino, dove sono nato io, dove è nato mio figlio, mia figlia, e il tavolino da cui io parlo e dove c'è il telefono. È un tavolino di molto, molto forte, molto massiccio, dove partorì mia madre e partorì mia moglie e i miei figli. Quindi abbiamo questa tradizione del tavolino anche noi. I miei figli sono nati in casa, ovviamente.
Sicuramente non i nipoti, comunque.
No, i nipoti no. Neanche i nipoti. Assolutamente, infatti io non ho saputo per telefono che erano nati, perché non è questa scena del tavolino che io sto toccando in questo momento, era bellissima, perché era una scrivania che diventava veramente gioia della vita, ecco, è una sensazione molto strana. Beh, lasciamo fare il mio tavolino e veniamo invece alla mia nascita. Mi consentite che parli della mia nascita?
Ti abbiamo invitato per questo, Renato.
Ecco, io oggi è il 28 settembre, quando la replica non sarà più il 28 settembre, ma il 28 settembre alle ore 11:30 io non ero ancora nato. Sono nato la sera del 28 settembre alle ore 19. E quindi compio 84 anni ed entro felicemente e allegramente nei miei 85 anni, per vostra fortuna.
Ma Renato, allora per questo tu hai proposto questo argomento, perché è il tuo compleanno?
Io propongo sempre le cose che mi riguardano.
Ad hoc.
Qualcuno dice che sono un egocentrista, non è vero, sono un tipo che ama la gente e ama comunicare con la gente, dire alla gente le proprie cose e vuoi anche sapere le cose della gente.
Allora buon compleanno da parte nostra, da parte degli ascoltatori.
Io vi ringrazio tutto, e da parte di tutte quelle campane che in questo momento stanno suonando a Roma, me le immagino, la mia fantasia di giornalista porta anche a questo. Ma adesso però continuiamo
sì,
seriamente su questo fatto, e diciamo che mia madre andò appunto la mattina dell'acqua in carrozzella, accompagnata sempre dalla mia nonna, ossia dalla sua madre, che aveva preso presa poi di posizione a Palazzo Malatesta, aveva preso delle redini in mano della direzione, andava a passeggiare a Villa Borghese. Nel pomeriggio il tempo era un tempo variabile, come sempre succede a settembre, e cambiò un pochetto. L'ambiente certo non era la Roma di oggi, era un ambiente molto più silenzioso. Piccola parentesi, io me la ricordo a 5 anni, quando mi affacciavo dalla finestra, vedevo dalla parte Marco Aurelio, quello originale, poi la scala della Recedi e poi la parte posteriore del Monumento del Re. Mi ricordo, era una Roma silenziosa, per quanto si diceva che nel centro c'era il rumore, si diceva allora. No. Beh, allora, si avvicinò l'ora del parto, verso il tramonto il tempo si oscurò. Infatti mi ha ricordato la mia amica Mangianti, che è l'attuale direttore dell'Istituto di Meteorologia e Ecologia Agraria del Ministero dell'Agricoltura, dove io sono stato due anni. La mia amica Mangianti mi ha ricordato che il 28 settembre alle ore 19 su Roma cadeva una piccola pioggia, un millimetro di pioggia.
Sei arrivato con la pioggia?
Con la benedizione del cielo, diceva mia nonna paterna. E sono arrivato a Roma. E a Roma ha aperto la testa sotto il Campidoglio e sono arrivato facendo il solito urlo di rito, che ovviamente felicitò mio padre e tutti gli amici, le amiche che erano nella stanza vicino a aspettare la mia nascita. Bene, e così sono nato io come sono nati migliaia e migliaia di ragazzini, non tutti sotto il Campidoglio, ma tutti i miei ragazzini a cui faccio gli auguri come i miei colleghi di nascita, saranno dati in anni anteriori, forse qualcuno dopo, sono quelli che sono nati nel 28 settembre, io gli faccio i miei più sinceri auguri a tutti quanti, anche alle alte cariche. Dunque, dopo questa...
Ma perché sai di qualche compleanno importante nel senso alta carica?
Sì, mi sembra, non vorrei sbagliare, ma mi sembra, quindi non voglio fare nomi perché non voglio fare politica, o anche perché non sono mai stato un politico, ma mi sembra che il presidente attuale del Consiglio sia nato o oggi o ieri o domani, insomma, oppure il 28 stesso, non lo so.
Vabbè, controlleremo. Allora, andiamo avanti.
Diciamo di auguri uguale, ecco. Ad ogni modo, a prescindere di questo fatto, io sono nato in questa situazione. La cura alla puerpora continuava anche dopo il parto, perché dopo il ragazzino faceva la sua vita, già subito si compravano i vestiti ad hoc, no? Perché erano vestiti che azzurri i maschi e rosa le femmine, no? Quindi prima non si sapeva, oggi si possono regolare tranquillamente i vestiti ai bambini e prima di nascita, perché si sa chi sono, che sesso hanno. Incominciò la mia vita di ragazzino urlante e mia madre ovviamente dovette accudire a quelle questioni. Poi allora vedi, pensate alla nascita e pensate alla balia. No, è un errore questo, perché la balia era riservata solamente o a quelle donne che non stavano bene e si prevedeva che non avesse latte, e allora doveva avere la balia forzatamente, e poi alle signore ricche, le nobili, le attrici, insomma quelli che avevano molti soldi, che per non sciuparsi il petto, dicevano allora, avevano la balia.
Quindi già da allora c'era questa attenzione all'estetica?
Sì, certo, è logico. Le donne o del popolo o della borghesia o della alta borghesia, come era mia madre, non ci pensavano anche lontanamente alla balia, proprio era, e che stavano bene in salute perché il latte ce l'avevano, e quindi sì, c'era questa attenzione alla bellezza del femminile, e le balie erano riservate, c'erano a Roma piene di balie, ma però erano riservate sempre a chi aveva molti soldi, ecco, perché la balia costava moltissimo, capisci? Dovevi mantenere la balia, dovevi mantenere la donna che al paese allattava il bambino insieme a quello della balia, quindi insomma, c'era una spesa notevole, e le balie sono continuate fino a una, mi pare, 30 anni fa, insomma, poi sono finite, la storia delle balie che erano vestite in un modo particolare, eccetera. Allora, questa è la storia della nascita nel tempo. Però c'è una cosa che avevo dimenticato. Quando nascevi, qualche giorno prima, tuo padre, ossia mio padre, il padre del ragazzino, andava in farmacia e prendeva il cestello. Cos'è il cestello? Era un cestello, poi era il mio fu di acciaio, quello dei miei figli fu di acciaio.
Di acciaio
inox. E quello dei miei figli c'erano irsi, il mio non lo so com'era, perché un cestello dove c'erano tutte le garze, le ovatte, le bende, le cose che servivano per le medicazioni che l'ostetrica veniva a fare dopo il parto.
Una sorta di necessaire, ecco.
Non so se si sia ancora, ma non credo che esista più, perché la gente partorisce in clinica, quindi non ha bisogno di questa cosa, ma a casa oggi credo che si usi altre, non c'è più questo cestello che è alto circa mezzo metro, che io ho ancora, me lo tenni dopo che nacque la mia figlia, quasi mezzo secolo fa, per avere un ricordo del passato, ed è un cestello di acciaio inox. Quindi questa è un'altra curiosità che credo che sia assolutamente tramontata. Quindi poi dopo la puerpora cominciava a uscire, io uscii una settimana dopo la nascita, però non venne mia madre, non so perché, forse perché ancora non stava molto bene, ma con mio padre, il mio nonno, le nonne e lo zio Camillo, che era uno zio di mio padre, per andare a San Pietro.
Per io, fare cosa?
E per essere battezzato.
Dopo una settimana.
Battezzato settimana di 6 giorni, adesso vi vedete il certificato. Fui portato a San Pietro per essere battezzato, quindi io sono nato sotto il Campidoglio. ai piedi di Marco Aurelio e battezzato a San Pietro.
Più romano di te?
Più romano di me, credo che pochi ancora esistano. Beh, allora, sto romano che è nato oggi, che chiacchiera ancora e che ha collaborato dal 1949 alla Radio Vaticana, vi saluta, vi abbraccia e vi ringrazia tutti quanti, cominciando da Ileana e tutti quanti i dirigenti della Radio Vaticana che sono stati così buoni, così gentili di accogliermi ancora dopo mezzo secolo.
Sì, ma tu il mio nome lo devi dire bene, Renato. Eliana, non Ileana.
No,
però è molto facile, anche chissà che mi chiamo Eliana, è molto facile che cambino, che modificano un po' questo nome, chissà perché. Forse ti viene più naturale?
Eliana.
Elios. Perfetto, bravo Elios.
Eliana viene da Elios.
Sì, esatto.
Un elemento celeste. Quindi abbiamo nella nostra rete elettrice un elemento celeste.
Vabbè, ma questa è la tua trasmissione, non è la mia.
No, io vi ringrazio tutti quanti, siete molto carini, molto affettuosi e ringraziamo sempre però il Dio.
Allora Renato, grazie tante per averci fatto questo racconto che ti dico, è bello quando racconti la storia, però è molto più bello quando racconti le tue cose personali che fanno parte della storia, ma ovviamente sono più vive, sono più emozionanti, no?
Beh, mi emoziono anch'io e quindi parlo peggio. Io già parlo male fin dalla nascita, ma parlo ancora peggio e quindi nessuno capisce quello che dico, dice come ha parlato bene.
Ma noi ascoltiamo sempre molto volentieri. Renato, allora alla prossima puntata.
Ricordate, Eliana, eh?
Eliana, sì. Allora, ancora grazie Renato
grazie
e soprattutto
voi.
Buon compleanno, auguri.
Grazie tanto a tutti.
Noi concludiamo qui questa rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte del nostro amico Renato Vertunni ed Eliana Astorri.